Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa. E nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab? Effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Come? Beh, su Scalable, un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio, ti consente di investire in modo flessibile in azioni ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. Quindi con 10 euro diciamo che siamo proprio alla grande. In più, con Scalable puoi iniziare il tuo percorso di investimento in piccoli passi, approfittando di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione.
Stai ascoltando Telegram, parte 2. Nemico pubblico.
A San Pietroburgo l'estate arriva in ritardo rispetto al resto d'Europa. Verso fine maggio le giornate cominciano ad allungarsi e le temperature diventano più invitanti e convincono i cittadini ad avventurarsi in timide passeggiate tra i viali. I tavolini all'aperto cominciano a riempirsi sotto i primi boccioli degli alberi. Proprio in uno di questi tavolini, un signore di mezza età si allenta la sciarpa sfilandosela dal collo. Apre il giornale e comincia a leggere le notizie. È talmente assorto da questa operazione, dal piacere del sole sulla faccia, da non accorgersi di un oggetto volante non identificato che gli si sta avvicinando silenzioso. È sempre più vicino finché... Ma che diavolo è? Il signore si alza cercando di evitare l'onda anomala di caffè che si rovescia sui suoi pantaloni eleganti. Ma cosa è stato? Scosta il giornale intimorito. È un aeroplanino di carta. Ma che diavolo? Ma poi è fatto di una carta particolare, una banconota? 5.000 rubli? Ma che cosa significa? Mentre l'uomo è perplesso e cerca di realizzare che cosa stia succedendo, un mormorio generale si espande per tutta la strada. Altri aerei di carta piovono dal cielo planando sulla terra. Tutti i passanti increduli raccolgono le banconote. In poco tempo in strada regna un'isteria generale. Ma chi è che sta lanciando quegli aerei? E soprattutto, perché?
Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi.
Bentornati amici ed amiche in questo nuovo episodio di Storie di Brand. Oggi continueremo il nostro viaggio alla scoperta di un'app molto chiacchierata e che nasconde una storia davvero incredibile. Stiamo parlando di Telegram, un progetto nato per garantire la libertà, ma che, come vedremo ben presto, si troverà a scontrarsi con la sua stessa natura. Prima di continuare, però, vi ricordo che per non perdere nessuno dei prossimi episodi è necessario purtroppo iscriversi al canale podcast nella vostra app di ascolto preferita. Ma vi ricordate dove avevamo interrotto il nostro viaggio e soprattutto cosa sono questi soldi che piovono dal cielo? Ok, non corriamo troppo e cerchiamo di capire dove eravamo rimasti.
Ma quando ne va?
Ci troviamo in Russia, San Pietroburgo. Pavel e Nikolai Durov sono due fratelli molto diversi l'uno dall'altro. Nikolai, il maggiore, è il genio apparentemente privo di emozioni, che non vede la realtà come la vediamo noi comuni mortali. Per lui sono tutte linee di codice da poter comporre a suo piacimento. Se Nikolai è il braccio informatico, Pavel, il più giovane, è la mente visionaria. vuole instaurare connessioni e creare una piattaforma dove chiunque può dar voce al proprio essere in libertà. Loro due si sentono gli eletti di Internet e all'epoca in Russia tutto è ancora possibile, almeno per ora. I due hanno creato VKontakte, un social network ispirato a Facebook che diventa subito popolare tra i giovani studenti universitari di San Pietroburgo. Il progetto attira investitori e nuovi capitali. Pavel e Nikolai hanno un mondo intero da creare a loro piacimento, un mondo che ben presto attirerà l'attenzione anche delle autorità del Cremlino. Ufficio VKontakte, 2006, San Pietroburgo. Nikolaj Durov è chino sulla sua tastiera. La luce del monitor aumenta i lineamenti del suo volto corrucciato e teso. Per la prima volta, Nikolaj, il programmatore geniale, sembra in difficoltà. Dietro di lui, suo fratello Pavel cammina avanti e indietro, massaggiandosi il mento. Ogni tanto si ferma a guardare la schiena del fratello. Lo vede affannarsi come un enorme processore portato allo stremo, sbuffa arieggiando i circuiti del suo cervello. Pavel è preoccupato. Non ha mai visto suo fratello così in difficoltà.
Pavel non regge, sono troppi.
Nikolaj non è mai stato un tipo di molte parole, ormai questo lo abbiamo capito, ma Pavel sa esattamente a cosa si riferisce. Troppi sono gli iscritti a VKontakte. Il numero di persone collegate sta crescendo in modo esponenziale e i server di Nikolaj non possono reggere un tale traffico. I bug e i malfunzionamenti si susseguono e il nostro genio informatico non riesce a starci dietro. Ma come fare? Chiudere temporaneamente le iscrizioni sarebbe stato un suicidio. Lasciare il sito in crash? Peggio del peggio. E mentre guarda il fratello dimenarsi sulla sedia per rimanere al passo, un'idea fa capolino nella mente di Pavel. Un piano perfetto che avrebbe risolto il problema degli iscritti e fatto anche una grande pubblicità al sito. Per avere meno iscritti non bisogna bloccare tutto, basta creare un imbuto, una selezione, come avere dei buttafuori davanti al locale con la lista degli invitati. Ma certo, gli invitati!
Ecco cosa serve. Si potrà entrare su VKontakte solo su invito. Così meno persone potranno iscriversi, ma tutto diventerà più esclusivo. E allora tutti vorranno entrare. Meno iscritti oggi, più iscritti domani, no? Ma sì, funzionerà.
Pavel non ha tutti i torti e in questo modo un problema viene trasformato in un'opportunità. In poco tempo a San Pietroburgo non si parla d'altro. Chi c'è e chi non c'è su VKontakte? Chi si sente un privilegiato e chi non c'è farebbe di tutto per ottenere un invito? Anche pagare. In questo modo Nikolaj ha il tempo di aggiornare i server e assumere un team di supporto. Il progetto cresce così come la voglia di Pavel di conquistare Internet. In pochi mesi VKontakte passa ad avere quasi 14 milioni di iscritti in tutto il paese. Supera il social che già esisteva in Russia. Ondoklasniki, letteralmente vuol dire compagni di classe, VK allo surclassa. Gli anni passano e VK diventa un gigante tecnologico di Internet. Fa entrate da capogiro in proporzione e guadagna più dello stesso Facebook. Arrivano nuovi investitori e gli utenti sono contenti di aver trovato un posto libero dove poter finalmente esprimere loro stessi. E questo, alla lunga, può rivelarsi un grosso problema per i nostri protagonisti. Dicembre 2011. Pavel Durov è un personaggio che di certo non passa inosservato. Si aggira negli uffici di VK con il suo lungo cappotto nero, un sorriso sornione e i suoi occhi taglienti. In poche parole, è Neo di Matrix, l'eletto. Questa mattina, però, il suo volto è scuro. Gli occhi sono coperti da occhiali neri e quando entra nella sala riunioni si capisce che qualcosa non va. È la riunione con gli investitori, persone che hanno quote in VKontakte e che ora stanno tramando alle sue spalle. Pavel ha appena scoperto che due dei suoi maggiori investitori vogliono vendere le proprie quote a Mail.ru, un altro gigante informatico gestito però dal governo russo. Vendere parte delle azioni a loro significherebbe perdere la propria integrità, la propria libertà, una cosa inaccettabile per il nostro Pavel. Lui è una furia, si sente tradito e in preda ad un raptus decide di fare piazza pulita. Lui è l'architetto e lui decide. Quel giorno cancella i loro profili dal sito pubblicando una foto sui social network dove mostra il dito medio ai suoi vecchi investitori. E nel vedere le reazioni e i commenti, Pavel sorride. Lo stesso sorriso che nello scorso episodio aveva riservato al bullo della scuola. E lo ricordate, non è vero? Provocare i potenti a costo di diventare lui stesso un prepotente. Un piacere sottile che costerà molto caro al nostro Pavel. Oltre al freddo pungente, il dicembre 2011 porta con sé anche le elezioni politiche. E con esse iniziano le proteste. È la rivoluzione bianca. I cittadini si oppongono al governo colpevole di brogli elettorali per mantenere il potere. Vengono organizzate manifestazioni a Mosca e a San Pietroburgo. E per farlo i manifestanti si appoggiano a Vkontakte, un social nato proprio per questo, per creare connessioni tra spiriti liberi. Tra i manifestanti c'è anche un certo Alexei Navalny, critico inflessibile del Cremlino. Molti vengono arrestati, tra cui lo stesso Navalny, ma l'ondata di dissenso non viene soffocata. In questo clima tagliente, l'ombra della censura comincia ad allungare le sue mani anche in luoghi in cui finora non aveva pensato. Nella casella mail di Pavel Durov in persona compare un messaggio firmato e controfirmato dai pubblici ministeri del governo russo. Vkontakte deve bloccare i profili dei dissidenti e fornire i loro dati alla Duma. Solo alla sua scrivania Pavel prende quel messaggio e lo trascina lentamente nel cestino, cancellandolo dalla sua vista. Lui non deve fare nulla e non permetterà a nessuno di limitare la libertà di Vkontakte. Contemporaneamente risponde in modo pubblico sui suoi profili a questa richiesta. Il post è chiaro e recita: questa era la risposta ufficiale alla richiesta di condivisione dei dati dei dissidenti da parte del governo. Il tutto allegato ad una foto di un cane che fa una linguaccia. Un messaggio con un significato chiaro: Pavel Durov è appena diventato ufficialmente un nemico dello Stato. Ciao, sono sempre io, Max Corona, e ormai da anni racconto storie di brand. Devo dire che costruire un'azienda partendo solo da un'idea è proprio un'impresa, soprattutto se si ha una vita già avviata con un lavoro e con mille altre responsabilità. È difficile trovare il coraggio e l'energia per credere in quell'idea che però bussa sempre più spesso nella nostra mente e magari ci tiene svegli di notte. Per questo motivo, prima di cominciare il nostro viaggio nel tempo, vi voglio presentare lo Startup Builder, un progetto di Startup Geeks che supporta anche questo ascolto, il cui scopo è proprio questo: evitare di avere rimorsi in futuro. È un incubatore online che in 12 settimane ti aiuta a capire se la tua idea può o meno avere un riscontro sul mercato e costruire tutti i documenti necessari per lanciare un'azienda e trovare finanziamenti da investitori. Insomma, riduce al minimo i costi e i rischi necessari. In 14 edizioni ha supportato oltre 2.000 persone e li ha aiutati a raccogliere oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it. Pavel e Nikolai Durov hanno creato un social network di enorme successo in Russia. Ormai tutti hanno un profilo Vkontakte, tanto che qui vengono organizzate anche le proteste dei dissidenti del governo di Putin. Una cosa inaccettabile per il premier russo. Alla richiesta di fornire i dati dei dissidenti che si erano organizzati alle manifestazioni, Durov pubblica una risposta sprezzante sul suo profilo, inimicandosi definitivamente l'establishment. Siamo nel 2011, la crisi globale si fa sentire e in Russia si sente un'aria sempre più pesante, opprimente e un sentimento di controllo pervade l'aria. Ormai Pavel è senza controllo e non perde mai occasione di punzecchiare Putin e i vari oligarchi. Per farvi capire, nell'occasione dell'anniversario della vittoria della Russia sulla Germania, Pavel scriverà:
67 anni fa Stalin ha difeso da Hitler il suo diritto di sopprimere i cittadini sovietici.
Ormai non ha più freni e i primi avvertimenti non tardano ad arrivare.
Signor Durov, dovrebbe calmarsi.
Ma chi parla?
Forse farebbe meglio a non lavorare troppo. Troppo stress potrebbe farle male.
Ma chi siete? Pronto? Pronto?
San Pietroburgo, 27 maggio 2012. Pavel Durov ha 27 anni e per tutti ormai è il Mark Zuckerberg di Russia. Ha centinaia di milioni in banca e un intero palazzo dal quale guarda i servi del sistema affannarsi nelle loro vite. Il suo palazzo è il quartier generale degno di un film, il Palazzo Singer, un edificio storico costellato di sculture, di figure alate e da un'imponente torre di vetro. Pavel è alla finestra del suo ufficio, all'ultimo piano. È maggio, le persone cominciano ad uscire, a fare colazione nei bar all'aperto, ignare del controllo che il governo sta esercitando su di loro. Pavel è stressato dalle continue intimidazioni e richieste di vendita di Vkontakte. Quella mattina, guardando il brulicare di quelle persone tra i viali della città, qualcosa scatta nella sua mente. Ha bisogno di fare qualcosa di folle, di incosciente. Qualcosa che sovverta l'ordine costituito e prendersi gioco di quel mondo che ora può osservare dall'alto. Con un raptus apre la sua cassaforte ed estrae delle mazzette di banconote. Apre la finestra e le lancia sulla folla. Purtroppo c'è un problema, il vento proveniente dal mare gliele rispedisce indietro. Ok, problema, soluzione. Velocemente Pavel prende le banconote e le piega a mo' di aeroplanini, lanciandoli dalla finestra. Le guarda volteggiare fino a colpire i passanti ignari. E ve lo ricordate da dove era partito il nostro viaggio di oggi? Proprio da quegli aeroplani, l'ennesima protesta di un ragazzo che forse si è messo in una battaglia troppo grande anche per lui. In poco tempo per strada regna il delirio e quel giovane milionario che fissa la gente, che si contende i rubli, comincia a ridere. È una risata isterica, una risata che nasconde un po' di paura. Dopo l'incidente con i rubli, il Cremlino aumenta il livello di attenzione verso Vkontakte, che ora ha i dati di centinaia di milioni di cittadini russi, un frutto succulento per il governo. Nei mesi iniziali del 2012, numerose offerte di acquisto arrivano sul tavolo di Pavel, tentativi di ottenere il controllo. Il nostro protagonista è sempre più messo alle strette, vuole difendere la sua creazione a tutti i costi, ma le pressioni diventano sempre più persistenti. Finché un giorno...
Lei è il signor Pavel Durov? È in arresto per l'omicidio di un funzionario di polizia.
Ebbene sì, Pavel viene portato via dalla polizia di Stato. L'accusa è grave, aver investito volontariamente un ufficiale di polizia provocandogli la morte. L'avventura di Pavel... L'eletto, l'architetto di Internet, sembra essere finita, accusato ingiustamente di un crimine che non ha mai commesso. Fortunatamente per Pavel, l'accusa non sta in piedi neanche in un tribunale russo. L'uomo è morto a seguito di un incidente avvenuto con una BMW. Pavel quel giorno non era a San Pietroburgo e in più non possiede neanche un'auto. Il giorno in cui viene ufficialmente prosciolto, Pavel è più arrabbiato che mai. Quella non era proprio un'accusa vera e propria, era un avvertimento del governo. Se non stai alle nostre regole, finisce male. In prigione per il resto dei tuoi giorni.
Da quel momento comincia una nuova vita per Pavel, la vita di chi sa di avere una taglia sulla testa. Vicontakte, per resistere alle pressioni del Cremlino, cerca addirittura di ingaggiare probabilmente il più famoso hacker della storia, Snowden. Conoscendo la vita dell'uomo che ha scoperchiato i segreti della CIA, Pavel ne rimane profondamente colpito e gli offre il posto di capo della sicurezza informatica. Snowden, dal canto suo, non risponderà mai alla chiamata di Durov e il nostro protagonista sente di non avere più alleati. Questo se non consideriamo i suoi programmatori e ovviamente il genio, suo fratello Nikolai. Proprio i due fratelli si sono ritrovati a casa di Pavel una sera per parlare del futuro. Vicontakte ormai sta lentamente scivolando nelle mani di aziende assoggettate al governo e la tanto agognata privacy su cui puntava Pavel è messa seriamente a rischio. Pavel si sente inerme, i poteri forti hanno vinto e lui non può fare più nulla. Le mani sulla faccia, l'eletto non si era mai sentito così in pericolo.
Quindi è finita?
No, Nikolai, questo è solo l'inizio.
Intanto che i due fratelli parlano, nel buio della strada sottostante un furgone dai vetri oscurati parcheggia proprio all'entrata del loro palazzo. Il portellone si apre e saltano giù 5 individui bardati da testa a piedi. Scarponi, tute, giubbotti, casche e fucili d'assalto. Hanno una missione e nulla li avrebbe fermati. Come degli automi, entrano nel palazzo velocemente, fanno le scale e si fermano davanti alla porta. Hanno un mandato d'arresto e sono pronti a fare irruzione. Il governo di Putin è arrivato al limite. Pavel Durov è durato anche troppo. Senza suonare il campanello, i militari si guardano, trattengono respiro e caricano la porta. Due individui, con due valigie, arrivano all'aeroporto di San Pietroburgo, incappucciati e con gli occhiali neri, di notte. Senza voltarsi, salgono sul primo volo in direzione Stati Uniti. Pavel e Nikolai, i fratelli Durov, stanno scappando, ma la loro missione non è ancora finita. Nella prossima puntata... Una guerra è cominciata, una missione per la vita e una figura incappucciata che si nasconde nei boschi. La battaglia per la libertà di espressione metterà di fronte insospettabili nemici pronti a tutto pur di far valere le loro idee. Per non perdere il prossimo episodio, iscriviti al canale podcast e seguici sui social. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.